Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Anna Bonaiuto legge Tre Camere a Manhattan, di Georges Simenon, traduzione di Laura Frausin Guarino.
Si erano alzati molto presto, senza rendersene conto, talmente convinti di aver dormito per un'eternità che a nessuno dei due venne in mente di guardare l'ora. Fouquet, che aprendo le tende, esclamò: «Vieni a vedere!» E per la prima volta da quando abitava lì, François vide il piccolo sarto ebreo non più appollaiato alla turca sul suo tavolo da lavoro, ma seduto, come fanno tutti, su una sedia. Una vecchia sedia impagliata che doveva essersi portato dietro molto tempo prima da qualche remota località della sua Polonia o della sua Ucraina. Con i gomiti sul tavolo, intingeva delle grosse fette di pane in una ciotola di ceramica a fiori e guardava tranquillamente davanti a sé. Sopra la sua testa era ancora accesa la lampadina elettrica che di sera lui spostava mediante un filo di ferro per poterci vedere mentre lavorava. Mangiava lentamente, con aria solenne, e aveva davanti agli occhi solo un muro al quale erano appesi un paio di forbici e dei modelli in grossa carta grigia. «Ecco il mio amico», disse Kay. «Dovrò escogitare qualcosa che gli faccia piacere». Loro, infatti, erano felici. «Lo sai che sono appena le 7?» Eppure non si sentivano affatto stanchi. Provavano solo un immenso e profondo benessere che li induceva a sorridere, di tanto in tanto, per le ragioni più futili. Mentre lei si vestiva, lui versava l'acqua bollente sul caffè e intanto rifletteva ad alta voce. «Doveva esserci qualcuno ieri sera a casa della tua amica, visto che la luce era accesa. Però non credo che Jessie sia tornata. Ti andrebbe di recuperare la tua roba, vero?» Era una proposta generosa da parte sua e Kay lo avvertì, ma non osava ancora accettare. «Senti», continuò lui, «ti ci accompagno io. Tu sali e io ti aspetto giù».
«Davvero?»
François sapeva benissimo a cosa stesse pensando, al rischio cioè di incontrare Enrico oppure Ronald, come lei chiamava confidenzialmente il marito dell'amica. «Ci andremo». Ci andarono, e così di buon'ora che la strada aveva ai loro occhi un aspetto nuovo, come un sapore del tutto sconosciuto. Probabilmente, sia all'uno che all'altro, era già capitato di camminare per le strade al mattino presto, ma non lo avevano ancora fatto insieme. E pur avendo tanto vagabondato di notte su e giù per i marciapiedi, dentro e fuori dai bar, adesso avevano la sensazione di lavarsi l'anima nella freschezza mattutina, nell'allegro, caotico trambusto di una città che si fa bella per la giornata che comincia.
«Guarda, c'è una finestra aperta. Tu sali e io resto qui».
«Preferirei che venissi con me, François, ti prego». Salirono su per la scala, che era pulita, senza pretese, di tono medio borghese. Davanti a qualche porta c'era uno zerbino, e al secondo piano una domestica lustrava il campanello di ottone, facendo ballonzolare due grossi seni gelatinosi. Lui si rendeva conto che Kay aveva un po' paura. Quello che stavano facendo era una sorta di esperimento. Eppure ai suoi occhi tutto appariva estremamente semplice e la casa, una casa decorosa come tante, non aveva niente di misterioso. Kay suonò e le sue labbra fremevano d'impazienza mentre lo guardava e gli stringeva furtivamente il polso per farsi coraggio. Alla scampanellata che echeggiò nel vuoto non seguì alcun rumore.
«Che ora è?» chiese Kay. «Le 9. Scusa un momento».
Suonò la porta vicina e un uomo sui 60 anni, con indosso una vestaglia imbottita, i capelli arruffati intorno al cranio roseo, venne ad aprire tenendo un libro in mano. L'uomo chinò un po' la testa per guardare Kay al di sopra delle lenti.
«To, è lei, signorina bella? Ero sicuro che sarebbe passata di qua un giorno o l'altro. Il signor Enrico è riuscito a trovarla. È venuto qui ieri sera e mi ha domandato se per caso avessi il suo nuovo indirizzo. Mi è parso di capire che nell'appartamento ci sono delle cose che vorrebbe farle riavere».
«La ringrazio, signor Bruce. E mi scusi di averla disturbata, ma volevo assicurarmi che fosse stato lui a salire in casa».
«Notizie della sua amica?»
Uno scambio di frasi banale, quasi familiare.
«Non so davvero come mai Enrico abbia la chiave», disse Kay una volta tornata in strada, rivolgendosi a Combe.
«O meglio, posso immaginarlo. All'inizio, sai, quando suo marito ha avuto quell'offerta di lavoro a Panama e lei si è accorta che il clima di laggiù non le giovava, Jessie è andata a stare nel Bronx. A quell'epoca lavorava come telefonista in un grande complesso di Madison Avenue. Quando ha conosciuto Enrico, si è decisa a mettersi con lui. Puoi pensarla come vuoi, ma ci sono voluti 5 mesi prima che fra loro ci fosse qualcosa. È stato Enrico a insistere perché accettassi di venire a vivere qui. Lui si limitava a pagare l'affitto, capisci? Non so esattamente come si fossero accordati, ma adesso mi domando se per caso Enrico non abbia affittato l'appartamento a suo nome. Perché non gli telefoni? A chi? A Enrico, tesoro. Dal momento che la chiave ce l'ha lui e la roba tua è rimasta dentro l'appartamento, mi sembra la cosa più naturale, non trovi? Voleva che fosse naturale. E lo era, effettivamente, quella mattina.
Lo pensi davvero?
Ma certo, rispose Comb, premendole affettuosamente la mano. Lui stesso l'accompagnò, prendendola a braccetto, nel più vicino drugstore. Ma soltanto allora che si ricordò che l'amante di Jessie non arrivava mai in ufficio prima delle 10. Così si misero tranquillamente ad aspettare, tanto che chiunque li avrebbe potuti prendere per una vecchia coppia di sposi. Per 2 volte lei tornò dalla cabina senza aver concluso nulla. Al terzo tentativo, François vide attraverso il vetro che stava parlando, che per la prima volta riprendeva contatto, seppure attraverso un filo, con il suo passato, ma continuava a guardare verso di lui, a sorridergli, con un sorriso timido che voleva dire nel contempo grazie e scusa. «Ha detto che viene subito. Non ti secca, vero? Non ho potuto fare diversamente. Prende un taxi e sarà qui fra 10 minuti. Non poteva dilungarsi a spiegare perché aveva gente in ufficio. So solo che la chiave gli è stata ricapitata da un fattorino in una busta sulla quale c'era il nome di Ronald». Si domandò se, intanto che aspettavano il sudamericano sul marciapiede, che egli avrebbe preso il braccio. E lei lo fece con estrema naturalezza. Poco dopo un taxi si fermò davanti a loro. Kay rivolse un ultimo sguardo al suo compagno, in segno di promessa, e aveva gli occhi limpidi. Voleva che lui li vedesse limpidi, e intanto contraeva le labbra in una smorfia supplichevole, come a chiedergli di farsi coraggio o di essere indulgente. Ma lui non ne aveva bisogno, né di coraggio, né di indulgenza. Si sentiva improvvisamente così libero, così leggero, che faceva quasi fatica a restare serio. Quel famoso Enrico, quel Rick per cui se l'era presa tanto, era un tipo assolutamente comune. Non brutto, forse, ma così banale, così poco interessante. Date le circostanze, si era sentito in dovere di precipitarsi verso Kay con un gesto un po' teatrale, stringendole entrambe le mani con effusione. «Che brutta storia, mia povera Kay!» Con molta semplicità lei fece le presentazioni. «François Combe, un mio amico. Puoi parlare liberamente davanti a lui, gli ho già raccontato tutto». Si davano del tu, dunque. «Saliamo subito», disse Rick, «perché fra un quarto d'ora ho un appuntamento importante in ufficio, ho fatto aspettare il taxi». Camminava davanti a loro. Era decisamente basso di statura e tutto azzimato. Si lasciava dietro una leggera scia profumata e la sua chioma, scura e lustra di brillantina, denunciava l'intervento del ferro per arricciare i capelli. Cercò la chiave in tasca, dove teneva anche un mazzo di altre chiavi. Comb notò questo particolare con piacere, perché aborriva gli uomini che vanno in giro con un mazzo di chiavi. Ma quella dell'appartamento era in un taschino del gilet, dove Enrico la scovò dopo affannose ricerche, durante le quali i suoi piedi, chiusi in un paio di scarpe di finissima pelle, scalpitavano nervosamente. «Sono rimasto letteralmente sconvolto quando sono venuto qui e non ho trovato nessuno. Allora ho pensato di suonare da quell'anziano e simpatico gentleman della porta accanto, e lui mi ha consegnato un biglietto che gli avevano lasciato per me. Anch'io ho suonato da lui», disse Kay. «Sì, me l'hanno detto, ma non sapevo dove trovarti». Enrico diede un'occhiata di sfuggita a Comb, che sorrideva. Forse si aspettava da Kay una qualche spiegazione, ma lei non gliene diede alcuna e si limitò a un sorriso radioso. «Poi ieri ho ricevuto la chiave, senza neanche una parola, e la sera stessa sono venuto». Dio, com'era tutto semplice e prosaico. La finestra era aperta e faceva corrente. Dovettero chiudere la porta in fretta dopo essersi infilati dentro casa. L'appartamento era piccolo e impersonale. un appartamento come dovevano essercene migliaia a New York, con lo stesso divano d'angolo nel salotto, lo stesso tipo di tavolo, gli stessi tavolinetti tondi con sopra gli stessi portaceneri accanto alle poltrone, lo stesso giradischi e la stessa minuscola libreria in un angolo, vicino alla finestra. Era lì che Kay e Jessie... Comb sorrideva senza accorgersene, un sorriso che sembrava quasi uscirgli dalla pelle. Forse nel suo sguardo c'era una punta di malizia, e a un tratto, come rendendosene conto, si domandò se questo non rischiava di offendere Kay. Ma che idea si era fatto del modo in cui lei era vissuta, di quegli uomini che gli bastava sentirli chiamare per nome per star così male? Beh, adesso che ne aveva davanti uno, notava che alle 10 del mattino costui aveva una perla puntata su una cravatta a colori. Dopo aver chiuso la finestra, Kay si diresse verso la camera. «Vuoi darmi una mano, per favore, François?» Era una gentilezza, e lui lo sapeva. Come era una gentilezza dargli del tu, attribuirgli apertamente un ruolo tutto sommato piuttosto intimo. Poi aprì una grossa valigia alquanto logora e mise la testa dentro l'armadio. «Ma Jessie non si è portata via la sua roba!» esclamò Kay stupita. Al che Enrico, accendendosi una sigaretta, «Ti dirò come stanno le cose. Questa mattina ho ricevuto una sua lettera, scritta a bordo del Santa Clara, della Grace Line. Come, si è già imbarcata?» «Ronald l'ha imposto di prendere la prima nave insieme a lui. Le cose non sono affatto andate come io per un istante avevo temuto. Quando è arrivato, era già al corrente di tutto, fin nei particolari. Ti farò leggere la lettera che Jessie è riuscita a far spedire da uno steward, perché lui le sta sempre alle calcagna. Insomma, è arrivato qui e le ha detto semplicemente, sei sola, come vedi, non lo aspetti da un momento all'altro. Ed Enrico continuò, tenendo la sigaretta in quello stesso modo un po' affettato che è tipico delle donne americane. Lo sai com'è fatta Jessie. Nella lettera non me lo dice, ma certo si deve essere indignata, deve aver protestato e fatto una gran scenata. Lo sguardo di Comb incrociò quello di Kay e tutti e due sorrisero. Pare che Ronald sia stato molto freddo. Toh, anche lui lo chiamava Ronald. Mi sa che ha preso il primo treno non appena qualcuno, non so chi, lo ha messo al corrente. Beh, è andato dritto verso l'armadio, mentre Jessie giurava e spergiurava sulla propria innocenza, e ha buttato sul letto la mia vestaglia e il mio pigiama. Ed erano ancora lì. Una vestaglia quasi nuova, in tessuto damascato, e un pigiama di seta color crema, con le iniziali ricamate in rosso scuro. Con calma, mentre lei singhiozzava, ha fatto lui stesso una cernita delle sue cose, e le ha permesso di portare con sé solo quello che già possedeva 3 anni fa, quando è tornata da Panama. Lo sai com'è fatta Jessie. Era la seconda volta che Enrico ripeteva quella frase. A quel punto anche Comba aveva l'impressione di conoscere Jessie. E non solo Jessie, ma anche Kay, il cui comportamento gli apparve d'un tratto così comprensibile che si vergognò di se stesso. Lo sai com'è fatta Jessie. Non si rassegnava all'idea di dover rinunciare a certi vestiti, a certi piccoli oggetti, e diceva «Te lo giuro, Ronald, questo me lo sono comprato con i miei soldi!» Che Enrico avesse, nonostante tutto, un certo senso dell'umorismo. Mi domando come abbia fatto a raccontarmi tutto questo nella sua lettera. Dice che lui non la molla un istante, che le sta continuamente alle calcagna, che spia tutti i suoi movimenti e persino i suoi sguardi, e poi riesce a scrivermi 6 pagine, in parte a matita, in cui parla un po' di tutto. E c'è qualcosa anche per te, Kay. Ti manda a dire di tenere quello che lei non ha potuto portar via e di servirtene pure se ne avessi bisogno.
Grazie, Enrico, ma non è il caso. L'affitto è pagato per tutto il mese.
Non so ancora cosa farò della roba che ho qui, perché ovviamente mi è un po' difficile portarla a casa mia.
Se vuoi che ti lasci la chiave. Anzi, te la lascio senz'altro, perché devo proprio andarmene. Ho degli appuntamenti molto importanti in mattinata. Suppongo che adesso che sono in mare, Ronald la lascerà un po' in pace. Povera Jessie.
Probabilmente Enrico si sentiva in colpa. Infatti disse, d'altronde cosa avrei potuto fare? Io non ne sapevo niente. Proprio quella sera mia moglie dava una cena importante e non ho potuto neanche telefonare.
Arrivederci, Kay. Basta che mi rimandi la chiave in ufficio.
Comb non sapeva bene come comportarsi con quell'uomo che non conosceva e che gli stringeva la mano con eccessivo calore, sentendosi in dovere di affermare, come fosse una garanzia, «Kay è la migliore amica di Jessie».
Anna Bonaiuto ha letto Tre camere a Manhattan di Georges Simenon, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.